L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori di radio. Il venerdì si parla di arte. Questa sera ho un artista acquarellista, ma ho scoperto che si predilige ultimamente l'acquarello, ma anni addietro ha usato altre tecniche, fra l'altro ho visto anche cose molto interessanti. Comunque in questi ultimi anni predilige l'acquarello e fa un acquarello molto interessante. Si chiama Cristina Campana, è di Rovereto, anche se nata vicino a Rovereto, comunque zona roveretana, che fra l'altro ormai sono diversi gli artisti della zona di Rovereto che sono venuti in radio, e l'altro giorno ho fatto un po' una considerazione e giustamente io dico non c'è mai stata una grande relazione fra Trento e Rovereto, e i roveretani, ho visto che tantissimi artisti prediligono diciamo la cosiddetta Busa, che sarebbe Riva del Garda, e frequentano questi ambienti. Sono pochi gli artisti che hanno frequentato Trento, non c'è mai stato del buono, diciamo, dal punto di vista artistico. Probabilmente è un discorso storico, una cosa molto lunga, però una cosa che mi ha fatto pensare, che queste cose le sapevo, l'ho verificato anch'io, diciamo, con tantissime persone che sono venute ormai da Rovereto, che però tendenzialmente, diciamo, non hanno questi grandi rapporti con Trento, no? Penso che di non aver sbagliato, perché anche tu vedo che prediligi, e credo che sei iscritta anche al gruppo
Amici
dell'Arte di Riva.
Sì.
Faccio vedere che...
Intanto ti ringrazio, Claudio, di avermi invitata e saluto tutti quelli che stanno ascoltando. Sì, in effetti è proprio così, anche perché anche io faccio parte appunto di questo gruppo, e tanti roveretani o comunque zone limitrofe, vedo che fanno parte anche loro, sono iscritti appunto. Ed è un gruppo molto bello, interessante, perché dà molti spunti per poter lavorare e per poter anche dà molte opportunità di esposizione, e per cui insomma vedo che tanti sono felici di questo e partecipano volentieri.
Io, diciamo, era solo una considerazione.
No, ma è così, è vero.
Ma è perché, diciamo, anch'io un po' ho studiato, ho visto che questa divisione sono 25 chilometri solo, ma io dico c'è una diversità anche di mentalità. Diciamo, nel detto trentino di solito dicono quelli di Rovereto sono più aperti, quelli di Trento sono più chiusi, legato al principio vescovo, legato al discorso religioso, c'è tutta una tantissime considerazioni da fare, ma probabilmente in realtà è proprio vero, cioè, dopo bisognerebbe stare a fare un convegno per riuscire a capire meglio. Vabbè, io dicevo che tu sei un'ottima acquarellista, fra l'altro ho notato che comunque prediligi le tonalità molto, molto sfumate. Ho visto che tendenzialmente, almeno se non fai sperimentazioni, non ti piace il colore molto forte.
Sì, è una mia caratteristica, probabilmente legata al mio carattere, alla mia personalità. E non ho mai dipinto con colori forti. A me piace tanto l'azzurro, i toni dell'azzurro, del grigio.
Grigio, ho visto che lo usi in tutte le gradazioni possibili, con implicazioni anche di qualche intervento minimale coloristico, però veramente riesce a fare...
Sì, mi viene più naturale usare questi colori rispetto che colori più caldi, e anche perché, come hai visto tu, Claudio, i miei acquarelli sono essenzialmente paesaggi con i cieli, è una cosa che mi piace tanto, per cui i colori, appunto le tonalità dell'azzurro e del grigio fanno parte integrante, insomma, di questi paesaggi, ed è un colore che mi piace.
Io diciamo, non sono chiaro un espertissimo, però so che questo modo di affrontare l'acquarello è un po' legato anche un po' alla mentalità nordica, comunque. Probabilmente tu, diciamo, sei trentina italiana, però probabilmente può darsi che prediligi certe ambientazioni naturali che sì, in Trentina per fortuna ci sono, ma che ci possono trovare sicuramente in Nord Europa, in Svezia, in Norvegia, cose varie, perché certi tipi di paesaggi ho visti che non sono ben definiti da capire da che territorio, però danno l'idea anche di paesaggi che potrebbero veramente essere del Nord Europa.
Sì, a me piace anche l'insieme proprio del reale e dell'immaginario. Infatti tanti dei miei acquarelli magari hanno un cielo che è ben definito, reale, e magari il paesaggio è più... più improvvisato, più colore che si muove, che un effetto che dà magari così all'istante è il colore mescolato all'acqua, che in un momento può essere un mare, in un momento dopo può essere invece un altro tipo di paesaggio, un bosco, comunque una radura. A me piacciono tanto gli spazi aperti. E, se hai notato, non metto mai case, architetture, no, e nemmeno le persone, perché mi dà un'emozione di più se vedo il paesaggio libero, e è proprio una questione di sensazione questa.
Ma addirittura io direi che, se ben ricordo le immagini che sono andato a vedermi anche prima di trasmissione, mi sono preso la briga di stare lì a guardarmene fuori parecchie immagini, e comunque mi dava l'idea quasi che fossero quasi degli scatti fotografici, quasi di un fotografo che va in natura e cerca dei momenti particolari, dei momenti, bisogna pensare con la fotografia, se fai una fotografia che c'è un po' la nebbia, così vengono delle bellissime fotografie. Ecco, i tuoi acquarelli, io li paragono veramente a certe immagini che possono fare anche i fotografi, però in realtà sono fatti praticamente, non è solo uno scatto che poi viene fissato, diciamo, in pellicola e sulla carta, ma c'è tutto il lavorio di fare un acquarello, che fra l'altro tante persone dicono: ah sì, l'acquarello. Non è vero, l'acquarello è, per conto mio, è una delle tecniche più difficili, cioè, perché da usarlo in modo tradizionale a usarlo in modo moderno, o usarlo via di mezzo, non è una cosa facile, e bisogna veramente lavorare molto molto molto, perché l'aspetto occasionale che ti può dare lo spunto per fare certe cose, bisogna poi essere capaci di che sia tuo, di avere la padronanza di queste cose. Però con l'acquarello tanti elementi possono nascere che non te l'aspetti.
No, è vero, è vero. Infatti l'acquarello è quella la sua caratteristica, proprio che è imprevedibile. È imprevedibile perché io dico sempre che è un gioco tra l'acqua e il colore. Ed è un'abilità nostra riuscire a imbrigliare un pochino questi due elementi, perché poi ci sia un'immagine, un soggetto. E il nostro compito di artista, di pittore, è proprio quello di continuare a sperimentare, continuare a provare ore e ore, finché vedi che l'effetto, se il foglio è bagnato o meno bagnato, se il colore è più intenso o meno intenso, cambia proprio. Con pochissimo, no? Con pochissima differenza, per cui in un attimo hai dei risultati diversi. E infatti i miei paesaggi non, sono tutti, quasi tutti inventati. Magari prendo spunto vedendo delle foto che mi piacciono, però poi vado un pochino come mi porta in quel momento l'acquerello. Non so mai alla fine come sarà.
Non sono ricordi
Ah,
che metti via.
forse sì, io, come ti dicevo prima, Claudio, io sono cresciuta trambirino in mezzo alla campagna, perché casa mia è bosco, campagna intorno, per cui ho vissuto, sono cresciuta in mezzo ai prati, ai boschi, al cielo, al tramonto. Davanti a casa mia non ci sono case, per cui vedevo l'alba, il tramonto, e probabilmente questo mi è rimasto dentro. Sono immagini, sensazioni che ho vissuto e che...
Perciò tu in realtà, diciamo, nel mondo dell'arte probabilmente ci sei entrata che avevi già una certa età, non...
Sì.
Anche se probabilmente, io non so se sbaglio, ma probabilmente una certa capacità probabilmente l'avevi, se non so se ti ricordi, alle medie di solito, perché io non dico intanto all'asilo, alle elementari, ma almeno alle medie, se uno riesce a fare certe cose vuol dire che diciamo, una certa predisposizione c'è. Tu ricordi se già le,
Ma io da sempre, io da piccola, mi ha sempre affascinato il colore, il pennello e il disegno, e con le mani creare, fare lavori. Per cui durante tutta la mia vita ho sempre un pochino provato, sperimentato, magari mai approfondito fino a quando sono arrivata all'acquarello. E mai approfondito, anche perché comunque la vita mi portava ad avere altre priorità in quel momento, no? E però è sempre stata una cosa per me importante, l'arte, proprio il colore mi ha sempre dato
l'aspetto pratico, il sporcarsi le mani.
Sì,
io
sì,
dico.
Sì.
Io più di una volta nelle trasmissioni che ho fatto ho detto che questa benedetta arte, questa espressività, questa creatività, diciamo, se uno nella vita deve fare un altro lavoro, la famiglia, cose varie, rimane lì assopita e poi a un certo punto però scoppia, viene fuori. E sono poche le persone che sono fortunate che riescono fin da una certa età a fare un dato percorso, però anche lo stesso mondo dell'arte, come può essere anche il mondo musicale, il mondo della poesia, del teatro, non è sicuramente un mondo facile che ti può dare delle certezze per vivere, perciò può esserci che diciamo, questo aspetto, diciamo, è abbastanza forte e predominante, perciò uno diciamo, non rischia, pensa, vabbè, mi tengo questo lavoro e poi l'arte me la coltiverò quando posso, e vedo che tantissime persone però prima o dopo la riprendono e la fanno, ma avendo la sicurezza del lavoro, avendo una famiglia, avendo tutta una serie di cose che se no uno, diciamo, vivere di arte è molto molto difficile.
Molto difficile. No, è vero quello che dici, perché anch'io avrei voluto fare la scuola d'arte, però alla fine poi la mia scelta ovviamente è stata la quasi certezza di conseguire un diploma per poter poi avere un posto di lavoro sicuro, insomma, e per cui ho sempre lasciato un pochino in disparte questa cosa. Però, come dicevi tu, Claudio, sono veramente d'accordo, l'esigenza, se una persona ha questa cosa dentro, questa esigenza, e prima o poi prendersi del tempo e mettersi a lavorare, perché ti rimane sempre un qualcosa di non completo, non so, ti manca sempre un qualcosa se non
ti manca qualche cosa. Io sono convinto che poi comunque ti dà un qualcosa di ricchezza per andare avanti nella vita, che diciamo sei costretto a voler fare, per, come ti dico, il lavoro, la famiglia, sono queste cose qua, i figli, però diciamo, se uno poi ha il suo piccolo angolo dove pensa anche un attimino a se stesso, questa cosa gli serve anche per vivere meglio, per vivere più disteso, è un fatto proprio quasi proprio di terapia, di aspetto,
certo,
psicologico, che per quanto mio è importante, e uno quando riesce a farlo veramente riesce a buttare fuori delle cose che probabilmente non si aspettava neanche.
È vero. Infatti anche per me è stato così. Ho cercato sempre di tenerlo nella mia vita, nel mio mondo, però non gli ho mai dato spazio. Solo che ad un certo punto della mia vita ho passato un periodo un po' particolare, delicato, ho avuto dei problemi di salute, e questo è stato il momento in cui ho capito che dovevo prendermi lo spazio per fare questo.
Io dico proprio in questo caso, probabilmente proprio la vita, cosa dire, probabilmente avevi più tempo, però questo ti è servito per superare l'aspetto difficile, e l'arte è proprio stata proprio in questo caso proprio terapia personale,
esatto,
per star meglio
bene.
E per andare avanti,
niente
da fare. E perciò tu, diciamo, quando è che hai ripreso, diciamo, a dipingere? Anche perché ho visto dei lavori vecchi che, diciamo, io ho già detto, tu ti sei abbastanza specializzata sull'acquarello, però io ho visto dei lavori anche piuttosto interessanti che hai fatto anni addietro a livello pittorico. Erano delle cose abbastanza un po' surrealiste, un po' che facevano un po' riferimento un po' alle avanguardie artistiche, però non è questo, però sicuramente erano piene di creatività, piene di espressività, per conto mio era molto interessante.
Perché in quel momento avevo comunque questo bisogno, questa voglia di buttare fuori, di fare qualcosa, però non avevo una linea guida, cioè non avevo una preparazione, per cui ci ho provato, mi sono messa un po' in discussione, in gioco. Però ovviamente per me è importante comunque avere un qualcuno che ti dia le basi, soprattutto in determinate tecniche come può essere l'acquarello, che non è semplice, come dicevi tu. Per cui quel momento che ti dicevo prima, che ho avuto questo problema, questo momento un pochino di delicato, di fragilità, io da lì ho pensato che dovevo fare qualcosa per me, per cui ho iniziato, mi sono iscritta a dei corsi col comune di Rovereto, proprio sull'acquarello. E poi nel 2017 sono andata a Riva del Garda e ho visitato una mostra del mio maestro Luigi Meregalli, e lì sono rimasta veramente colpita, perché ho visto che questo era l'acquarello che piaceva a me, questo era il modo di dipingere l'acquarello più in sintonia col mio sentire, col mio essere. Questo acquarello, appunto, lui sa creare sempre queste atmosfere, e per me l'arte è proprio un donare a chi guarda l'opera una sensazione. Per cui da quel momento lì mi sono iscritta appunto al gruppo Amici dell'Arte di Riva, ho iniziato a frequentare le sue lezioni. E con impegno, passione, fatica, tante ore, e ho ottenuto questi risultati che per me sono importanti, però sono stati strumenti che mi sono stati insegnati. Io sono convinta
Da autodidatta che... senza nessuna indicazione è molto difficile, cioè, almeno uno che non sia proprio un genio, che non lo sa, che le cose le fa, sperimenta, riesce a fare, però delle indicazioni, l'ABC, le cose basi sono fondamentali, poi ognuno può trovare la sua strada, però diciamo, l'aspetto tecnico e non solo, anche il concetto della composizione, ci sono degli elementi che diciamo, se uno, diciamo, come dico, non è un genio, non le ha all'interno, deve esserci qualcuno che ti dà queste cose, che poi piano piano assimilano e diventano una cosa normale, però ci vuole un po' del tempo e bisogna lavorare.
Certo.
Come acquarellista prediligi un po' le marche, prediligi un certo tipo di marche, gli acquarelli italiani, gli acquarelli tedeschi, perché di solito gli acquarellisti hanno un po' queste...
L'unica cosa che allora le marche di colori, la Winsor & Newton, la Schmincke, ma la carta è importante, secondo me la cosa essenziale è quella, perché la carta fa la differenza, secondo me un colore può darti un effetto diverso, però la carta è importante.
Sì, perché per esempio mi pare due venerdì scorsi o tre c'era qua Umberto San Carlo, so che ne abbiamo parlato, che l'acquarello richiede certi tipi di carte che sono particolari, che sono impasti fra cellulosa e tessuto.
Non sono solo, fatti di cotone.
No, non è solo la cellulosa, perché può esserci la cellulosa pura, ci può essere la cellulosa che è diciamo carta vecchia smanchiata, proprio sbiancata con la varechina, proprio con ipoclorito di sodio, che però rimane sempre cellulosa, però l'acquarello richiede all'interno proprio la percentuale di stoffa.
Io utilizzo la carta col 100% di cotone, perché assorbe, però trattiene l'acqua, trattiene il colore, ma allo stesso tempo non diventa troppo ondulata.
Adesso per esempio la compri online o vai a Verona, vai a Trento, a Rovereto?
Io vado a Rovereto, nel mio negozio.
Qual è?
Si può fare proprio così, pubblicità.
Comunque a Rovereto c'è un negozio di belle arti.
Sì, sì, più di uno.
Più di uno.
E ecco, no, la carta, i colori, io generalmente appunto vado in negozio, non...
Dopo prediligi un po' i formati piccoli o i formati medi, grandi? Grande comincia, so che cominciano ad esserci difficoltà.
Esatto.
Io direi piccolo, medio,
adesso... Riesco anche con il formato grande, riesco, però insomma adesso sono anni che dipingo tutti i giorni, mi esercito, perché il problema del formato grande è proprio tenere il foglio umido nella sua ampiezza, perché finché è un 40x30 è un conto, ma quando inizi ad avere formati grandi deve essere bagnato uniformemente, non è semplice. Insomma.
Vabbè, mi sembra che Vito ha messo pausa, perciò ci fermiamo e poi riprendiamo il discorso.
Turns to cold sweat, thinking.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Cristina, che si stava parlando di come usa l'acquarello, perché l'acquarello si può usare in tantissimi effetti che si possono creare. Per esempio, quando usi tantissima acqua, che non so, se usi uno straccio, se usi una carta assorbente, se usi un phon per bloccare certe cose, o se lasci proprio l'acqua che vada e che venga assorbita dalla carta, perché ci sono ogni artista poi ha le sue tecniche, diciamo, no?
Sì, in pratica in base all'effetto che vuoi ottenere si usa più o meno acqua. A me piace usare tanta acqua perché dà questo effetto di evanescenza. E si mescola con il colore, però si mescola bene e in maniera anche molto uniforme, lasciando sempre queste sfumature un po' chiare che danno l'idea tipo della nebbia, della nuvola. E in più mi piace perché questo tipo di tecnica crea come quando l'acquarello si asciuga, diventa tipo un velluto, come, perché essendo appunto, come dicevamo prima, una carta con il cotone, crea questa sensazione proprio, sembrano degli acquarelli vellutati. Non è, invece se si usa meno acqua oppure il colore sulla carta asciutta dà un'idea molto più definita, molto più forte.
Il colore diventa più brillante, sì. Però diciamo è più marcato.
Esatto, più definito.
Invece l'acqua ti permette di fare anche, diciamo, una velatura, una sfumatura che è chiaro con l'acquarello ben impregnato, il pennello, è molto difficile da fare.
Sì.
Se invece l'acqua ti permette di fare proprio una gradazione che è una cosa che l'occhio sicuramente apprezza molto. Beh, per esempio, so che, mi ricordo, si parlava proprio sempre con Umberto San Carlo, che fra l'altro per me è uno dei più bravi, perché diciamo lui usa l'acquarello proprio in senso moderno contemporaneo, diciamo, anche se è chiaro è capace di usarlo anche in modo tradizionale, e anche lui la quantità di acqua ne usa tantissima, è quella che poi ti permette proprio di fare delle cose che altrimenti non faresti. E si diceva che comunque una delle carte migliori l'abbiamo qua in Italia, che è a Fabriano, che fra l'altro ha una storia centenaria, proprio perché Fabriano, diciamo, come cittadina si è sviluppata proprio in relazione alla carta fin dal 400-500, è imbattibile, diciamo. Ci sono lo stesso delle carte molto buone, che ne so, nel mondo tedesco, nel mondo inglese, così, ma io sono convinto che la Fabriano veramente è una delle migliori che ci sono a livello mondiale.
Sì, viene utilizzata tantissimo da tutti gli acquarellisti, anche perché in base appunto al soggetto ci sono vari tipi, c'è la satinata, la fina, quella grana grossa, per ottenere appunto effetti diversi. E in base appunto alla carta si può veramente spaziare in qualsiasi tema, in qualsiasi tipo.
E comunque
di
già dicevi tu che tu tendenzialmente prediligi fare delle immagini legate alla natura. Alla natura proprio in senso stretto, non con la presenza, diciamo, di elementi legati al mondo dell'uomo. E diciamo, dicevi che comunque sono dei paesaggi che non sono reali, ma ti escono man mano che lavori, che probabilmente, io penso che sicuramente saranno dei ricordi d'aria, o sono anche per esempio delle immagini che hai fissato, per esempio, se hai fatto delle fotografie, non ti è capitato?
Ma continuo a fare foto, a salvare foto, se vedo cose appunto sul web che mi piacciono, continuo a salvare, anche perché magari poi non vengono riproposte così come sono, ma c'è uno spunto, c'è una luce particolare tra le nuvole, c'è una profondità che mi cattura, e allora magari cerco di tenerla. E uno dei miei acquarelli che mi piace tanto, che ho fatto ultimamente, è molto semplice perché c'è questo prato verde, però c'è questo contrasto tra le nuvole, questa nuvola bianca con lo scuro grigio violaceo di un temporale che sta arrivando. E queste immagini qua magari le ho viste, però non ti saprei dire dove, o non le ho osservate.
Perciò cerchi in poche parole di immagazzinare delle immagini che il cervello mette via sicuramente, e al momento opportuno probabilmente va a pescare, esatto, e recuperarle, cioè, sì, come spesso fanno gli artisti. Comunque è un modo, diciamo, l'artista, diciamo, lavora in questo modo, cioè lui cerca, se è molto osservatore, cerca di mettere via colori, forme e cose varie, e poi al momento opportuno, quando lavora, va sicuramente a recuperarle, cioè sono cose che un artista, diciamo, fa, e è importante che faccia, perché è così che poi possono uscire delle opere, diciamo, per conto mio, interessanti. Fare proprio l'acquarello copia del vero, per esempio, a me, diciamo, non piace tantissimo, diciamo. Se c'è più libertà, se c'è più espressività e ricerca, diciamo, io per esempio lo preferisco, lo ritengo, diciamo, più moderno, contemporaneo, anche se comunque anche l'acquarello tradizionale, nel senso della parola, che si usava per creare immagini, bisogna pensare, che ne so, nell'Ottocento, se i vari osservatori scoprire l'Africa e roba varia, i vari inglesi, i vari tedeschi che hanno cercato di scoprire certi luoghi, avevano dietro degli acquerellisti proprio che cercavano di fare in modo realista quello che vedevano, perciò piante, animali, ma anche stesso Napoleone, quando ha fatto la campagna in Egitto, per esempio, aveva dietro i suoi geometri per misurare le piramidi, per avere dei dati tecnici, per così, però aveva dietro degli acquarellisti che cercavano di fissare, diciamo, questi momenti, perché diciamo, era l'unico sistema, la fotografia doveva ancora nascere, è nata, meno male, quasi fine 800, perciò dopo è cambiato, ma fino diciamo, alla fine dell'Ottocento era l'acquarello che ti permetteva di documentare quello che andavi a fare, come, che ne so, tra l'altro ci sono dei bellissimi, per esempio, libri legati, per esempio, alle piante, ai fiori, che sono fatti ad acquarello. Ma per esempio io mi è capitato, per esempio, negli anni 70, per esempio, di vedere un paio di libri all'archivio del Castello Sforzesco, per esempio, dei libri di araldica fatti tutti ad acquarello, che era una cosa fuori di testa, e erano fatti acquarello. Perciò sì, l'acquarello serviva proprio per documentare.
Sì, ci sono infatti vari modi per utilizzare l'acquarello. L'acquarello botanico è uno di questi, dove appunto c'è la perfezione del dettaglio proprio.
Del dettaglio, sì.
Del dettaglio. Io sono un pochino, non riesco, nel senso che io le cose troppo precise, troppo definite, troppo, e anche le cose troppo vere, troppo reali, no, ma perché sono caratterialmente così io, non perché non mi piacciono, perché anzi, insomma, ci sono dei colleghi acquarellisti che riproducono degli scorci di città, di paesi, che sono la perfezione, bellissimi. Io non sarei mai capace, ma proprio perché non ho la pazienza, non è il mio modo di...
Probabilmente è una questione di sensibilità anche,
sì,
probabilmente l'aspetto reale ti interessa, ma non in modo... Invece ci sono persone che sono legate alla realtà e non riescono... Per me, per esempio, mi capita, anche in campo artistico, ci sono tantissime persone che fanno delle opere veramente molto belle, molto reali, però non sono capaci di andare al di là a recuperare un qualcosa di fantastico, di fantasia, io dico di creatività. Sono molto espressivi, molto bravi anche tecnicamente, però fare il salto per andare al di là a cercare qualcosa legato alla sperimentazione, per come la vedo io, è fondamentale, diciamo.
Sì, sicuramente anche perché almeno per quanto riguarda me, è una soddisfazione quando alla fine ho un risultato, perché molte volte, magari utilizzando questa tecnica del bagnato su bagnato che si chiama, può essere che alla fine si deve buttare tutto, perché è talmente veloce, imprevedibile il lavoro, che tante volte veramente ti sfugge il controllo, non riesci ad imbrigliare proprio il colore e l'acqua. Però quando quelle volte che ti riesce, che alla fine vedi magari un effetto particolare che è nato senza averlo cercato, senza averlo voluto, però ti sorprende, quella è una soddisfazione secondo me grandissima, no? Magari piuttosto che magari essere stata lì 2 ore a fare il petalo perfetto e... Ma questo sempre parlo riguarda me, insomma, ecco, dopo.
No, ma io direi che, diciamo, se uno vede le tue opere, che queste cose che stai dicendo probabilmente riesce a capirle, perché tu non sei staccata dalla realtà, ma non è una realtà fotografica reale, ma c'è molta fantasia, c'è molta immaginazione, e dopo probabilmente c'è molto ricordo. Poi so che l'abbiamo spiegato anche diciamo, con altri acquarellisti, l'acquarello fra l'altro ha la caratteristica di avere dei pennelli un po' particolari, che invece se uno fa altre tecniche va a cercarsi i pennelli a punta, fini, quadrati, l'acquarello addirittura si potrebbe fare con un pennello solo.
Quelli bravissimi, i pittori bravissimi di sicuro, io purtroppo non ancora, io ho un sacco di pennelli sintetici, oppure ne ho anche alcuni di Martora, e ne ho magari anche quelli appunto specifici di acquerello, che sono quelli con il serbatoio, quelli che trattengono tanto l'acqua, quelli un pochino più rigidi, ne ho veramente tantissimi. E, infatti io dico sempre, per me andare, cioè la cosa più bella è andare proprio in negozio a comprare un pennello, un colore nuovo, un qualcosa di nuovo, invece che io non andrei in gioielleria tipo. Per me la gioielleria è proprio il negozio dove trovo le cose per dipingere.
No, per esempio io ho insegnato per diversi anni ad Aldeno, Aldeno era gemellata con un paesino della Repubblica Ceca. Io quando si andava in un paese più grosso, che era una cittadina, Klatovy, era lì a 30 km da questo paesino, anch'io la prima cosa che facevo andavo in un negozio di belle arti dove cercavo acquarelli, pennelli, e fra l'altro veramente che costava meno che in Italia, perché chiaro la vita era completamente diversa, e aveva delle cose favolose che qua in Italia non potevi prendere. Infatti mi ricordo mi sono preso un pennello, ho pagato neanche un terzo di quello che si va a pagare qua in Italia, e anche degli ottimi acquarelli della Repubblica Ceca, però avevano tantissime cose che erano un po' legate al mondo germanico, per esempio loro.
Immagino. Poi ogni pennello deve avere la sua specifica caratteristica, quello per fare il cielo, quello per fare l'erba.
cioè, anche qua sono piccole cose che probabilmente le persone non lo sanno, ma fare pittura acquarello, fare pittura a olio, fare pittura acrilico, le cose cambiano, ma cambiano proprio gli strumenti e i colori sono diversi, non c'è niente da fare. Dopo uno deve imparare l'aspetto tecnico, e dopo, chiaro, se ci mette sperimentazione, ci mette creatività, allora poi si fa il suo percorso. Tu dopo, diciamo, quando è che hai deciso di le opere farle uscire dalla tua intimità?
Io devo sempre ringraziare il gruppo Amici dell'Arte di Riva, perché loro sono una grande associazione e loro tutti gli anni organizzano, propongono delle mostre collettive oltre alle personali dei soci. Per cui lì c'è proprio la possibilità di esporre, ci vengono comunicati i temi e noi artisti che facciamo parte di questo gruppo ci prepariamo, per cui abbiamo questa occasione di esporre. Per cui piano piano ho iniziato da lì e vedendo comunque che erano apprezzati, vedendo che riuscivo anche a ottenere io insomma dei risultati, ho preso coraggio e ho iniziato a esporre. Qualche esperienza prima l'avevo fatta con Roberto Lorenzini, un nostro comune amico, che abbiamo sempre una nostra mostra che facciamo ogni anno a settembre a Cagliano in occasione di una sagra. E poi comunque anche con un gruppo di amici di Rovereto, siamo una ventina di acquerellisti e grazie all'accoglienza di una nostra amica, anch'essa pittrice, che è Alessandra Venturini del negozio Venturini, esponiamo spesso presso il suo negozio oppure organizziamo delle piccole mostre collettive anche lì. In questo caso solamente da acquarellisti, mentre il gruppo Amici dell'Arte ovviamente ci sono tutti i pittori con tutte le varie tecniche, anche la scultura.
Io potevo dirti una cosa che non so se sai, c'è la possibilità, la troverai anche in internet, che tu puoi chiedere anche di essere iscritto agli acquarellisti italiani.
Lo so.
E lì sarebbe anche per conto mio un bel traguardo, e c'è tutto.
Mi sto preparando.
Ecco, bisogna fare una selezione, bisogna esatto. Mandare un'opera, bisogna mandare il curriculum, cioè, e loro sono piuttosto rigidi da questo punto di vista, ma vogliono delle persone, diciamo, che abbiano sicuramente non solo capacità, ma creatività. E hai avuto anche occasione di conoscere acquarellisti non italiani?
No, a dire il vero, no, non ho avuto questa opportunità. E no, anche perché qualche volta sono stata anche tentata di andare a fare qualche corso con qualche maestro, però poi non ho mai concluso, in pratica non sono mai riuscita a prendermi il tempo, lo spazio per andare. Però non sento tanto l'esigenza, sinceramente, perché sono convinta che bisogna anche lavorare tanto da soli, insomma, riuscire proprio a imparare la propria mano, le proprie capacità ogni giorno.
Questa cosa va bene, però dillo da uno che ha un po' una certa esperienza, per conto mio, comunque. Il concetto di avere rapporti, vedere altre opere di altri artisti che fanno più o meno la tua tecnica, per me è fondamentale. Cioè, nel senso che fino a pochi anni fa si tendeva a dire che copiare non si doveva, era una cosa sbagliata. In realtà copiare e poi andare avanti e mettere del proprio è proprio il percorso che un artista deve fare, perché bisogna pensare che tantissime cose, diciamo, noi artisti andiamo a rifarle cose che possono essere state fatte anche 50-60 anni fa, però chiaro, i tempi cambiano, la mentalità cambia, il gusto diciamo dell'arte, della vita comune cambia, perciò uno ci mette diciamo la vita che sta vivendo, perché bisogna pensare che nell'ambito della storia dell'arte le avanguardie storiche del Novecento veramente hanno sperimentato e hanno dato una svolta netta all'arte. Bisogna pensare al periodo Dada, al periodo Pop, perciò anche nell'arte portare un qualcosa di nuovo non è facile. Ci sono tanti artisti, per esempio, che usano, si fa l'esempio Catalan, che fa le cose fuori di testa, perché è proprio il modo di presentare l'arte contemporanea, perché non ci potrebbe essere nessun altro modo, perché diciamo è stato fatto tutto e comunque fa delle operazioni che facevano comunque nel periodo dadaista, facevano nel periodo futurista, per esempio nel periodo futurista a parte il periodo storico che era un periodo piuttosto complicato, però dal punto di vista artistico faceva delle serate dove faceva di tutto, è stato quello che ha smosso diciamo un po' proprio tutta l'arte italiana, è quello che ha dato un colpo secco, diciamo. Perciò diciamo io diciamo ho detto queste cose, ma era proprio legato che comunque è importante andare e vedere immagini di artisti che, bravi o non bravi, non ha importanza, che perciò il cervello mette sempre via le immagini, la stessa operazione che fai tu, che metti via delle immagini per fare poi l'acquarello. Facciamo l'ultima pausa?
I have dared.
Riprendiamo la chiacchierata con Cristina, che vedi che ormai ero preoccupata, ma ormai un'ora è volata. Io direi che gli ultimi 5 minuti potremo parlare, diciamo, a parte questo periodo di disastro per l'arte, per conto mio, legato a questa pandemia, ha creato grossi problemi. E tu cosa sei riuscita a parte, penso che anche tu probabilmente, almeno io quando c'è stato il lockdown, 2 mesi e mezzo ho lavorato come una bestia, si può dire, perché ho fatto, mi pare, se non esagero, mi pare 70-80 sculture piccole.
Però.
Perché proprio era l'unico modo per riuscire a non pensare, e poi avevo il tempo perché non c'era altro da fare. Tu cosa sei riuscita a fare in questo periodo, diciamo, a parte il lavorare? Sei riuscita anche a fare qualche manifestazione? So che qualcosa sei riuscita a fare.
Allora, durante questo periodo, come dici tu Claudio, ho continuato anch'io a lavorare, forse c'era appunto anche l'occasione per poter fermarsi un attimo di più. E niente, ho cercato comunque di lavorare, anche se magari non c'erano grandi opportunità di esporre, e ho partecipato a qualche concorso, ho partecipato a qualche cosa di questo tipo, e comunque la vetrina di Facebook o comunque Instagram dà sempre la possibilità di pubblicare quello che si fa, insomma. Ecco, e niente, però è stato un momento importante secondo me, perché tutti abbiamo capito che l'arte è una parte importante e fondamentale della nostra vita, anche in questi momenti dove dici, insomma, terribili, di tensione, di paura. Quello che un pochino ci ha dato quel poco di spensieratezza, di leggerezza, è stato appunto dedicarsi, chi alla musica, chi alla pittura, e sono stati dei ritagli importanti per superare anche questo momento, insomma, per renderlo più leggero.
E il mondo dell'internet, vedi che per esempio ho parlato di Facebook, un pozzo, diciamo, di manifestazioni che vengono creati. Diciamo, sei incuriosita da certe mostre che fanno, dove cercano e ti dicono tot soldi, tanti soldi, pochi soldi. Come sei messa? Perché
ho avuto qualche invito anch'io, e mi sono lasciata anche un attimino magari così coinvolgere, però poi io non ho cercato sempre di rimanere lontana da queste cose, perché alla fine non sai mai effettivamente chi c'è dall'altra parte, se queste persone sono effettivamente interessate a quello che fai, o se c'è sempre una sorta di guadagno comunque.
Sì, attualmente è proprio così, cioè, nel senso, se una volta il mondo nell'internet non c'era, bisognava andare di persona, e comunque lo stesso mondo dell'arte, ci possono essere tante chiacchiere, i fatti sono essere pochi, bisogna essere molto fortunati. Per esempio io ho fatto tantissime cose fuori dal Trentino, però ho avuto anche la fortuna di trovare persone oneste, che si è creata un'amicizia, perciò se si crea un'amicizia, un rapporto, allora è un discorso diverso. Però specialmente in questo periodo di crisi, diciamo, il mondo di accalappiare artisti, perché sono tantissime persone che lavorano nelle arti visive, diciamo, di accalappiarli con cifre al limite anche non esorbitanti, che ti promettono questo, qua, ce ne sono tantissime. Io per esempio uso, quando vedo che c'è qualcosa che mi interessa, ho la fortuna di conoscere tantissimi artisti, perciò chiedo informazioni a loro, se sanno la sala, chi è il curatore, chi è il critico, così. Allora, se percepisco che ci possa essere un qualcosa che mi interessa, allora, che ne so, i 100, i 150 euro decido di spenderli, ma però avendo una certa certezza, perché comunque L'aspetto organizzativo del mondo del web adesso è veramente complicato, però ci possono anche essere cose interessanti.
Bisogna saperlo, cioè bisogna riuscire a capirlo.
Non è facile,
non è
bisogna, l'informazione, però anche l'informazione non è facile averla giusta. Vabbè, io ti ringrazio.
Grazie a te
della
grazie
venuta. Ringraziamo Vito, a
Ciao,
venerdì
Vito,
prossimo.
Grazie a tutti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.